Bene, questa mattina per la grazia del Signore, confidando certamente nella guida e nell'ispirazione dello Spirito Santo, l'unico vero ed unico predicatore della parola di Dio, vorrei continuare con voi la meditazione sul tema il donatore dei suoi doni, e siamo alla quarta parte. La volta scorsa abbiamo ribadito assieme la precisa volontà di Dio di dare dei buoni doni a coloro che glielo domandano. Abbiamo letto ormai più volte in Giacomo al capitolo 1 che ogni donazione buona, ogni dono perfetto discendono dal Padre. Stamattina proprio ripensavo a questo passaggio e mi veniva in mente quel passo della parola di Dio che dice: nudi siamo venuti al mondo e nudi torneremo in seno alla terra. Ma gloria al Signore, tutto quello che noi abbiamo avuto, e di fisico e di spirituale nei nostri giorni, è disceso dal Padre degli astri luminosi, dal Padre dei lumi, come dice la parola. E Gesù in Matteo capitolo 7 dice proprio questo: il Padre sa dare buoni doni a coloro che glielo domandano. E questo è fondamentale. È fondamentale avere nel nostro cuore questa consapevolezza che il Padre desidera farci del bene. Il Padre desidera farci dei doni. Ce li ha già fatti. Sono per noi, affinché noi ce ne appropriamo. Il popolo di Israele aveva già la terra promessa. Perché? Perché Dio gli aveva detto: io ti do tutto questo. Io ti do tutto questo, io te l'ho donato, io lo conquisterò per te. Ma solo tutto quello che la pianta del tuo piede calcherà, io te lo darò. Allora chi di noi ha calcato le promesse di Dio? Capite bene che sapere di una promessa e non calcarla, cioè non appropriarsi di quella promessa, non serve a niente. Perché se il popolo di Dio non fosse entrato nella terra promessa, non l'avrebbe posseduta. Ma Dio gli aveva detto: io te la darò. E questo è straordinario. Questo è un messaggio che scorre parallelamente in tutta la parola di Dio e che la parola anche nel Nuovo Testamento conferma, ovviamente. Allora, se c'è chi dona, e abbiamo visto che c'è un solo donatore, c'è anche ovviamente chi gode di quei doni. È troppo forte la parola godere dei doni di Dio? Non credo. Perché Dio ama che noi godiamo di ciò che Lui ci ha dato. Perché l'ha dato per noi, l'ha fatto per noi. Come voleva che noi godessimo della creazione che Egli aveva fatto? Ne mangiassimo liberamente, rendendo gloria e gratitudine verso di Lui? Così vuole che noi godiamo di ogni benedizione spirituale, di ogni benedizione spirituale che Egli ci ha donato nei luoghi celesti in Cristo. Ma quelle benedizioni spirituali sono nei luoghi celesti. A noi sta andarle a raccogliere nei luoghi celesti per portarle sulla terra. Venga il tuo regno. Ma dove viene questo regno? Viene dentro di noi. Il regno sarà in voi. Come cambiamo questo mondo? Permettendo a Dio di cambiare il nostro cuore. Allora lo sforzo in cui si stanno producendo anche molte persone, anche alcuni cristiani, è di cambiare il mondo. Ma Dio dice: cambia, io voglio cambiare te prima. Allora potrai trasformare i luoghi in cui andrai, le valli deserte che tu calcherai, li trasformerai in un luogo di forza. Ma lo Spirito Santo vuole vivificare i nostri cuori e vuole trasformare noi, non quello che ci sta vicino, noi, affinché colui che ci sta vicino beva dalla fonte dell'acqua viva che Dio ha messo in noi. Questo è meraviglioso, sapere che c'è chi dona e coloro che godono dei doni di Dio. E noi tutti lo desideriamo, l'anima nostra anela, come abbiamo cantato poco fa, i doni di Dio, brama l'acqua di Dio. Coloro che ci stanno vicino, sapete che cosa vogliono? Non vogliono noi, o meglio, noi possiamo essere lì, ma desiderano tutti coloro che ci stanno accanto, coloro che sono il nostro prossimo. Sapete che cos'è chi è il prossimo? Colui che passa vicino alla nostra vita. Quello è il nostro prossimo. Il nostro prossimo ha sete di Dio. Non dobbiamo più conoscere, fratelli, nessuno secondo la carne. Perché tutti coloro che ci passano accanto hanno sete di Dio. E noi siamo in dovere di fare conoscere loro Dio, colui che li ha amati, non con le nostre parole, prima di tutto con la nostra vita e poi con le nostre parole. Ed è veramente straordinario. Abbiamo visto una prima sfaccettatura di coloro che ottengono. Chi sono coloro che ottengono davanti al Signore? Chi ottiene cosa davanti al Signore? Chi è titolato ad ottenere qualcosa? Colui che ha fede, colui che crede. Vi ricordate quando abbiamo detto, e ci ho ripensato, che la fede è certezza? E oggi una parola mi ha proprio tagliato quando il fratello ha letto il Salmo 23. Non l'avevo mai meditata a fondo. Certo, certo, beni e benignità, certo. Che cosa vuol dire certo? Vuol dire che la fede è certezza. Io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. È certo che beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Ma se noi non abbiamo questa certezza, non otterremo mai niente da Dio. Non otterremo niente. Molte volte io non ho ottenuto. Colui che vi parla molte volte non ha ottenuto, ma è ora di dire basta. Basta, Signore. Basta camminare per la carne. Basta essere solo carne e sangue, perché carne e sangue, ve lo predico, come dice scritto nella Scrittura, non erediteranno il regno di Dio. Carne e sangue stanno fuori dal regno di Dio. E noi tutti desideriamo ereditare il regno di Dio. Il regno di Dio è nostro, perché Cristo l'ha conquistato per noi. Cristo, sapete dov'è in questo momento? Seduto alla destra della potenza. E quelli che sono in Cristo sono là, non qua. Io sono qua col mio corpo, con la mia anima e il mio spirito, ma con lo spirito sono là. E voglio essere là, non voglio più essere qua. Voglio vivere qua come se fossi già là, perché io sono già là. E questo è straordinario. La fede è certezza. Se noi non siamo certi, non abbiamo fede. È la definizione. Non ci sono moltissime definizioni puntuali. Forse per il mio background mi piacciono le definizioni puntuali. Ma questa è veramente straordinaria. Sapere che la fede è certezza. La fede dimostra ciò che noi non vediamo. Lo dimostra per noi e lo dimostra anche a coloro che ci stanno attorno. Se non abbiamo fede, non dimostriamo nulla a nessuno. Questa certezza è spirituale, non è carnale. È una certezza che ci viene dalla parola di Dio. La parola di Dio prende vita e ci conferisce una certezza. La certezza. Articolo determinativo, la certezza delle cose che il Signore ha detto nella sua parola. Vi ricordate il versetto di Marco 11:24? Tutte le cose che domanderete, crediate che le avete ricevute e le otterrete. Crediate significa fede, uguale fede. Crediate che le abbiate ricevute e otterrete. è necessario sottolineare un punto. Perché noi a volte non otteniamo, anche se domandiamo. Allora potremmo chiederci, perché non ottengo quanto domando? Perché questa parola mi sta dicendo, quando voi domandate qualcosa, crediate di averlo ricevuto e lo otterrete. Allora perché quando chiedo non ottengo? Perché? È una domanda più che lecita. La parola di Dio non ci lascia nel buio senza rispondere, perché la parola di Dio ci porta sempre nella luce. Dio non è la scatola dei nostri desideri o il, come si chiamava, quello della che veniva sfregato, quello della lampada, grazie. Dio non è la scatola dei nostri desideri, ma Dio è colui che adempie, è colui che ci dona. Cosa dice la parola di Dio? Sa dare buoni doni, buone cose. Allora perché non otteniamo a volte quando domandiamo? La parola di Dio ce lo dice. Dov'è la risposta? Giacomo 4, versetto 3. Perché non otteniamo? Quando non otteniamo, perché non otteniamo? Rendiamoci conto, perché la volontà di Dio è che noi otteniamo per fede. Allora perché che non otteniamo? Perché non chiediamo per fede. E perché non chiediamo per fede? Perché chiediamo per, voi domandate, per spendere nei vostri piaceri. Voi domandate per spendere nei vostri piaceri, che non sono i piaceri di Dio. Allora Giacomo ci dice, voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Allora c'è nella scrittura un motivo. Quindi non è che Dio non ci dona perché noi chiediamo per fede e Dio non ci dona. No, è perché noi domandiamo senza fede, per spendere nei nostri piaceri, senza la fede che Dio suscita nei nostri cuori. Quanto è importante conoscere la volontà di Dio. Gesù, lo vedremo, non oggi, ma lo vedremo poi, se Dio vorrà, le prossime volte, non ha mai chiesto nulla al di fuori della volontà di Dio. E cosa dice? Io so, Padre, che tu mi esaudisci sempre. Perché? Perché Gesù chiedeva secondo la volontà di Dio. Secondo la volontà di Dio. Allora, tutto quello che stiamo vedendo, stiamo andando dal donatore e poi arriveremo ai doni. Ma non si può andare ai doni senza partire dal donatore. Allora capite che se noi non chiediamo secondo la volontà di Dio, non otterremo. E purtroppo a volte si ottiene anche fuori dalla volontà di Dio, perché Dio lo permette. Ma questo è il principio dei dolori. A volte Dio ci permette di ottenere pure se è fuori dalla sua volontà. Non è la sua volontà primaria, la sua volontà, il suo desiderio primario, la sua volontà sovrana per noi, ma lo permette affinché noi impariamo, affinché veramente siamo condotti nel deserto per vedere dov'è il nostro cuore. Qual è lo scopo del deserto nella nostra vita? Qual è lo scopo del deserto? Per vedere dov'è il nostro cuore. Io, dice la parola di Dio, non dimentichiamocelo mai, io dico, lo devo insegnare a me stesso, io ti ho condotto nel deserto, io creo la luce, io formo le tenebre e creo anche l'avversità per vedere dov'era il tuo cuore. Dov'è il tuo cuore? È con me oppure è contro di me? Perché non c'è una via di mezzo. Il fratello giustamente cita spesso questo passaggio. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Non c'è una via di mezzo. E gli uomini piacciono molto le vie di mezzo, perché si sono inventati un luogo nei cieli che non esiste, il purgatorio, perché piacciono molto le vie di mezzo. Ma Dio non vive di vie di mezzo, o sei con me o sei contro di me, o servi Dio o servi Mammona. Ma chi servi tu? Chi serviamo noi? Dio o Mammona? E non c'è una via di mezzo. È meglio essere onesti, dire: Signore, io mi sono accorto che servo Mammona e ti confesso questo grave peccato, fin tanto che siamo in tempo. È meglio questo che ingannare noi stessi, perché non ci si può prendere beffa di Dio. Degli uomini sì, ma non di Dio. Alleluia. Voi chiedete male per spendere nei vostri piaceri e non ottenete. Allora dobbiamo chiederci: chiediamo secondo la volontà di Dio, perché noi abbiamo il modo. Dio, non voglio approfondirlo in modo estensivo, Signore, ma tu mi stai portando in un'altra direzione. Noi non il Signore ci ha dato ciò che era necessario affinché noi potessimo conoscere la volontà di Dio. Ci ha dato il suo spirito. Allora perché ci ha dato il suo spirito? Per fare la sua volontà. Allora perché noi chiediamo secondo la nostra volontà e poi andiamo dal Signore a dire: Signore, non ho ottenuto! Non ottienerai mai niente così. Perché carne e sangue non erediteranno il regno di Dio. Capite? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. E chi è che dice Signore, Signore? Gli atei dicono Signore o Signore? Secondo voi sono gli atei che proclamano Signore, Signore in quella parola? No, sono i falsi credenti. Falsi. Ipocriti. Ma noi dobbiamo togliere la nostra maschera davanti a Dio. Togliere la nostra maschera davanti a Dio. A me poco importa che si tolga davanti agli uomini, ma davanti a Dio. Non chiunque mi chiamerà, chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Io Padre so che tu mi esaudisci sempre, perché faccio le cose che ti piacciono. Questa è la verità dell'ottenere secondo la fede. Matteo capitolo 7, ci sono uomini, in quello è un passo veramente rompicuore, Matteo capitolo 7, perché ci sono uomini che tutta una vita hanno pensato di fare grandi cose per Dio. Non abbiamo noi, Signore, noi, hanno innalzato loro stessi, fatto opere potenti, cacciato i demoni e fatto grandi cose. E Gesù cosa dirà loro? Io non vi conobbi mai, dipartitavi da me voi tutti operatori di iniquità. Perché erano iniquità? Perché non erano secondo la volontà di Dio. Tutto ciò, tutte le opere che noi faremo al di fuori della volontà di Dio ci verranno messe in conto di debito. Verranno bruciate e arse col fuoco, paglia, stoppia, legno, e dinanzi al fuoco saranno arse. Perché noi siamo stati creati in Cristo Gesù per compiere le opere che Lui ha innanzi preparate, affinché le conosciamo, affinché ci pensiamo, no, affinché le pratichiamo, perché la Bibbia non è una teoria, la Bibbia non è una teoria. Mi colpiva la testimonianza del fratello di domenica scorsa, quando ci diceva: mi sono state dette certe cose, ma io credo, sono certo di Lui. Alleluia. E questa è la certezza. Sono certo che Lui mi ama. questa è la sua volontà. E io voglio entrare nella sua volontà. E non è un gioco. Non è un gioco la volontà di Dio. Per Gesù non è mai stata un gioco la volontà di Dio. Al punto che in Giovanni capitolo 4, versetto 34, dice la scrittura: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Di conoscerla? Di studiarla? Di interpretarla? No, affatto. Di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi se noi non riceviamo, è perché stiamo facendo la volontà di un altro. E se non facciamo la volontà di Dio, fratelli, non ci inganniamo. Facciamo la volontà del suo avversario, del nemico, delle anime nostre. Perché non c'è una via di mezzo. La Bibbia non ne parla, io non ne parlo. Se la Bibbia ne parlasse, lo direi, ma non ne parla. Di chi stiamo facendo la volontà? È fondamentale. Abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per essere guidati dallo Spirito di Dio. No, non so se voi ci pensate mai a questo fatto. Noi quando siamo andati al Signore, il Signore ci ha convinto di peccato, ci ha convinto di miseria, ci ha convinto di giustizia, ci ha convinto di giudizio. E ci siamo piegati davanti a Lui dicendo: Signore, ho fallito in tutto. Ti confesso quello che sono. Sono un peccatore. Meritavo la croce, la morte, la mia, quella croce è per me. Ma Tu sei salito al mio posto. E io voglio salire su quella croce in Te e morire in Te per risuscitare con Te. E poi il giorno dopo, oh, adesso che sono morto posso fare, ricominciare di nuovo, eh? Ma non abbiamo capito niente. Cioè quella rinuncia è per sempre. Sei morto con Cristo, tolto di mezzo. E tu non puoi camminare se non per lo Spirito Santo. Non puoi camminare. Se cammini senza lo Spirito, c'è solo una cosa che puoi fare. Sapete qual è? Adempiere i desideri della carne. L'Apostolo Paolo dice chiaramente: c'è solo una cosa. Carne e sangue. Ripeto, carne e sangue stanno fuori dal regno di Dio. E ci staranno per sempre. Gesù prova a spiegarlo a Nicodemo, lo prova a spiegare a tutti noi ogni giorno. C'era bisogno di una nuova nascita affinché il vecchio fosse cancellato. Ma come può uno nascere di nuovo, entrare nel seno di tua madre? No, devi morire! Se muori sei sciolto dalla legge ed entri nella grazia, come spiega la parola di Dio. Ma se non muori, sei solo legge. E vediamo la tristezza di quelli che sono solo legge. È vero che la vediamo, sì. La risposta è sì, affermativa. Vediamo la tristezza di quelli che sono legge. Apriamo, li riconosciamo da lontano. Ma noi non vogliamo essere solo legge. Non vogliamo avere la legge fuori di noi. Come i farisei, che avevano fatto precetto dopo precetto, regola dopo regola, così come era scritto in Isaia. Perché la legge era fuori di loro. Ma io la legge la voglio dentro al mio cuore, scritto col fuoco dello Spirito Santo. Perché tutto ciò che è fuori sarò io a cercare di farlo, ma quello che è dentro di me sarà Dio a operare. Allora se non lo teniamo è perché chiediamo per spendere i nostri piaceri. Allora quello che dico ora non è valido solo per ora, ma man mano che ci muoviamo, staremo sul donatore per molto tempo, perché è meraviglioso. Ma più ci muoviamo verso i doni, e tutte queste cose rimangono vere. Il Signore ci sta facendo vedere come si ottiene, ma anche come non si ottiene. Chi non otterrà mai nella vita, non otterrà mai nulla. E questo è importante, fondamentale, oserei dire. Domandare male è mancanza di fede. Allora non è che Dio, quando noi chiediamo con fede, perché altrimenti non sarebbe vera quella parola, che se avete un granello di senape, una fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte, sradicati di là e gettati nel mare. Ma dobbiamo riconoscere, quando non otteniamo, che noi domandiamo per spendere i nostri piaceri. Questa è una delle ragioni, non sono tutte, ne vedremo altre, non oggi. Ne vedremo almeno un'altra oggi, importante, che ci fa capire perché non otteniamo. Ad ogni modo, seppure la parola ci dica questo, una parola rimane ferma nella scrittura. Sapete qual è? Ebrei 11, versetto 6. Ora, senza fede, è impossibile piacergli. È impossibile piacergli. Perché chiunque si accosta a Dio deve credere, deve essere certo che Egli è ed è il remuneratore di quelli che lo cercano. Mi piace moltissimo cosa dice il nostro caro Diodati riguardo alla parola remuneratore. Egli è il premiatore. È il premiatore! Dio è il premiatore, colui che remunera la fede di quelli che lo cercano realmente. Gesù è stato premiato, come? Remunerato, perché si è umiliato e ha fatto la volontà del Padre. Padre, Padre, io prendo piacere nel fare la tua volontà. Io prendo piacere nel fare la tua volontà. Tua. Prendiamo piacere a fare la sua volontà. Gesù è stato premiato. Non so se riusciremo a leggerlo oggi, ma ve lo anticipo. In Filippesi è proprio scritto questo. A cagione del suo abbassamento e dello svuotamento di se stesso. Ed è perciò che Dio gli ha dato. Egli è stato premiato per la sua umiliazione, con il nome, che è al di sopra di ogni nome. Con il nome, che è al di sopra di ogni nome. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E Gesù Cristo, e ogni lingua confessi Gesù Cristo come Signore, alla gloria di Dio Padre. Ecco il premio. Ed è perciò, per quello, per la sua scelta di ubbidire, per la sua scelta di umiliarsi, che egli è stato sovranamente innalzato. E ora questa parola rimane ferma. Ora senza fede è impossibile piacere a Dio, impossibile. Perché chi si accosta a Dio, cioè chi va a Dio, deve credere che Egli è. E quella, cosa vuol dire credere che Egli è? Credere che Egli è vuol dire che Lui è, che Lui, ciò che dice è vero. Onorare la sua parola, perché se non onoriamo la sua parola, onoriamo quella del maligno. Significa credere che ciò che è scritto, perché la parola era Dio. Quindi significa credere che questa parola sia Dio che parla ed è verace. E che noi dobbiamo crederla. Altrimenti siamo non credenti. In tutto il mondo i credenti, i figli di Dio sono stati denominati credenti. Ma secondo voi perché? Perché? Perché credono in questa parola. E noi la crediamo, alleluia Signore. E noi la crediamo. Questa è la strada in cui noi dobbiamo camminare. Questa è la strada. Abbiamo cominciato per fede. La prima cosa che abbiamo creduto, per grazia di Dio, abbiamo posto fede in Gesù Cristo. Abbiamo posto fede nella sua opera, abbiamo posto fede nel suo sangue, abbiamo posto fede nella croce, abbiamo posto fede che Lui è potente da perdonarci da ogni peccato e da purificarci ogni iniquità. E camminiamo così. Se abbiamo cominciato in questa strada, la parola di Dio ancora indica questa strada. Ora non c'è qui sopra di me, ma c'è una parola che noi leggiamo tutti i giovedì ed è stata su una targa per molti anni. Il giusto vivrà per fede. Allora, il giusto chi è? È colui che ha ereditato la giustizia in Cristo Gesù. Ma non cambia la sua vita. È entrato in Cristo per fede e si muove per fede. Vivrà per fede. Che vuol dire che chi vive per fede vive realmente, cioè sperimenta l'esuberanza di vita, ma vuole anche dire che l'unico modo per un figlio di Dio di vivere è la fede. Il giusto per fede vivrà, il giusto vivrà per fede. Abbiamo cominciato in un modo, continuiamo a muoverci nello stesso modo. Egli è essere certi di quello che dice di essere, che dice di se stesso nella parola di Dio. Ci sono moltissime parole nella scrittura che noi leggiamo probabilmente tutti i giorni, che Dio proclama di se stesso. Allora, credere che Egli è vuol dire proprio questo, che quando noi leggiamo che Dio proclama qualcosa riguardo a se stesso, noi dobbiamo crederlo. Ogni volta che leggeremo nella scrittura un passo in cui Dio proclama il suo nome, Dio proclama la sua gloria, noi dobbiamo crederlo. Perché non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Noi diciamo, questa è la parola di Dio. Noi crediamo che questa è la parola di Dio. Allora non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E questo è fondamentale, se vogliamo ottenere. Non so se c'è qualcuno di voi che è interessato alla vita esuberante che Gesù ha promesso nella sua parola. Io sono interessato, davanti al Signore. Gloria al suo nome, anche Crescenza interessata. Io sono interessato a quella promessa, perché quando leggo nella scrittura, io sono venuto a darvi vita, e per darvela ad esuberanza, io la voglio. Voglio quella vita esuberante, quella vita gloriosa. Non siamo stati creati per la miseria, ma siamo stati creati per la gloria. E seppure la parola di Dio dice che eravamo privi della gloria di Dio, ora siamo stati ripristinati in Cristo, ripristinati, siamo una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove, dice la scrittura. Camminiamo in novità di vita, camminiamo in esuberanza di vita. Perché Gesù ha detto, io sono venuto per darvi vita e darvi in esuberanza. Allora, se noi vogliamo cominciare con la fede in ciò che Dio dice di se stesso, cominciamo anche questa parola. Io sono venuto per darvi vita e per darvela ad esuberanza. Traboccante. Dio non ha la nostra misura. Cosa ne vuoi, un mezzo bicchiere o tre quarti di bicchiere? Come vedi il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto? Se lo metti in orizzontale? Io sono venuto per darvi una vita traboccante. Così non potrete vedere, anche comunque lo girate questo bicchiere, è sempre traboccante. Alleluia Signore, grazie che ci hai dato questa vita esuberante, 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 esuberante. L'esuberanza non è la stupidità, la frivolezza di questo mondo, no, affatto. L'esuberanza è l'essere ripieni della gioia che Lui ha posto dentro di noi, dell'amore che Lui ha posto dentro di noi. Siate dunque ripieni, dice la parola di Dio. Siate dunque ripieni dello Spirito. Continuate ad essere riempiti da me. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Dimorate in me. Questo significa onorare la parola di Dio. Credere che Egli è significa, indipendentemente da quello che vediamo, ciò che Lui dice rimane vero. Perché? Altra parola su cui possiamo esercitare la nostra fede, poiché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Riflettevo stamattina, non so, forse lo dicevo con Umberto prima, mentre venivo in qua in macchina e pregavo, riflettevo su questo fatto. Noi cambiamo opinione una volta ogni 4-5 nanosecondi, o anche picosecondi, uno su un miliardo di o su anche mille miliardi di secondo. Noi cambiamo opinione più o meno con questa frazione di tempo. Ma il Signore cosa dice? Io sono lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Allora davanti a Dio abbiamo il fedele. Dio non cambia mai, non cambia. Ciò che ha scritto, egli non se lo rimangerà, poiché l'ha promesso. Non potendo giurare per qualcuno più grande di se stesso, egli giurò per il suo nome. Gloria al Signore, perché Lui non cambia, Lui non cambia. Possiamo avere fede in queste parole, Lui non cambia. È una certezza, è la certezza della nostra vita, la certezza. Quelli che ci stanno attorno potrebbero essere spazzati via in un attimo, ma Cristo è la certezza, Egli non se ne andrà mai e sarà con noi per tutta l'eternità, per tutta l'eternità. Io l'ho capito quando ancora non ero credente e vedevo che i miei affetti venivano spazzati via. Ma Dio è la certezza. Se anche tuo padre e tua madre ti abbandonassero, dice il Signore, io per certo non ti abbandonerò. Io sono con te. Sono con te nelle acque. Sono con te nel fuoco. La fiamma non ti consumerà. E questo non vuol dire che non ci sia né l'acqua, che non ci sia il fuoco e che non ci sia la fiamma. Ma cosa ha valore di questo passaggio? Io sono con te. E il fratello pregava prima, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di noi? L'apostolo Paolo aveva compreso in Romani capitolo 8, quel passaggio straordinario della parola di Dio. È veramente una rivelazione dello Spirito Santo, che è una cosa, io sono anni che lo leggo e penso di non averne capito neanche una minima parte ancora, a causa della mia pochezza. Però quel passaggio è straordinario, vi è un uomo in quel passo della parola di Dio che vede se stesso, comprende per lo Spirito che non vi è dunque ora alcuna condanna, perché c'è una legge, la legge dello Spirito della vita, che lo ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. E sulla base di quella dichiarazione, lui, per lo Spirito, scrive uno dei più bei capitoli della parola del Signore. E capisce che ogni cosa, anche la sua infermità, cooperava al bene, perché lui amava Dio. Ed è su quella consapevolezza, del quale noi dobbiamo essere certi, che ogni cosa coopera al nostro bene. Certi su che base? Perché chiunque si accosta a Dio deve credere che Egli è ed è il premiatore di quelli che lo cercano. Egli capì, sulla base di quel passaggio, che Dio lo amava e che ogni cosa cooperava al suo bene, nelle circostanze, nelle battiture, nelle avversità, nelle lapidazioni e in tutto quello a cui Paolo è stato sottoposto per la volontà del Signore. E sulla base di quello lui scrisse un inno di vittoria. Lui scrisse l'inno di vittoria, un inno vittorioso, poiché egli si convinse da parte del Signore, il Signore lo convinse che né vita, né morte, né angeli, né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future l'avrebbero mai potuto separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. E allora questa certezza deve convincere anche i nostri cuori. E canteremo l'inno di vittoria. Dobbiamo cantare questo inno di vittoria quando siamo nella difficoltà. Perché Paolo normalmente agli occhi umani non se la passava benissimo. Era spesso incarcerato, frustato, picchiato, eccetera. ma lui aveva visto, era certo di quello che il Signore gli aveva detto. E anche noi, se vogliamo ricevere qualcosa, dobbiamo essere certi. E questa certezza è fondamentale, perché la vita, il credente non crede solamente che c'è un Dio e c'è un solo Dio. Sapete chi altro crede che c'è un Dio e un solo Dio? I demoni. I demoni credono che ci sia un Dio e un solo Dio. E vi dico di più, tremano, perché sanno che la loro fine è ad avvenire. Se noi guardiamo nei Vangeli, quando i demoni incontravano Gesù, sei venuto tu per perderci prima del tempo, loro sanno. Allora la fede non è semplicemente, come alcuni dicono, ma io credo che c'è un Dio, credo che ci sia anche un solo Dio, che poi si chiami con un nome o con un altro, non fa una grossa differenza, sì, anche i demoni lo credono. E la tua fede è paragonabile a quella di un demonio, non c'è male. Ebbene, la fede di cui parla qui la parola di Dio è un'altra fede. E questo è scritto in Giacomo capitolo 2, versetto 9, se non ricordo male, per lasciarvi un riferimento nelle scritture. Noi, la fede di cui il Signore ci chiama, la fede che ottiene, la fede che entra nel trono di Dio, perché noi siamo stati chiamati per entrare nel trono di Dio, alla presenza di Dio, perché il sangue di Gesù ci dà accesso a quel trono. Allora se noi quando preghiamo dobbiamo entrare nel trono, perché se preghiamo da fuori non succede niente, ma dobbiamo entrare in Cristo per mezzo del suo sangue che Egli ha conquistato per noi. Possiamo entrare alla sua presenza. E quando entriamo alla sua presenza, come fece il salmista, nel Salmo 73, se non ricordo male, le cose cambiano. Ma quando sono entrato nel tuo santuario, ho visto realmente la fine di costoro. Ho visto realmente come stanno le cose. Prima le vedevo in un modo, carne e sangue. Chiedevo ma non ottenevo. I doni c'erano ma non li ottenevo. Perché? Perché chiedevo per spendere nelle mie iniquità e nei miei piaceri. Ma quando si entra nel trono di Dio, e noi dobbiamo entrare nel trono di Dio, come ci esorta Efesini capitolo 3, non ho tempo adesso per vedere questo passaggio, lo vedremo più avanti, quando parleremo dello Spirito Santo. Noi dobbiamo entrare in questo trono, perché il Signore ha guadagnato l'accesso per noi. Noi possiamo entrare, anzi il Signore ci dice: venite, accostatevi a me, perché ora potete entrare. La nostra fede non è quella dei demoni. La nostra fede è una fede che produce vita, una vita esuberante, al quale tutti noi, vero, siamo interessati. E Giacomo dice proprio questo nella sua epistola, capitolo 1. Chi dubita? Quindi, chi è chi dubita? Certamente non è quello che crede che egli è. È il contrario. Oppure qualcosa che assomiglia a quello, ma non è quello. Chi dubita, dice Giacomo, è simile a un'onda di mare. Che va e torna, va e torna, va e torna. E fa sempre quella stessa cosa. Ma un figlio di Dio non va e torna, entra e permane nella casa dell'Eterno. Io dimorerò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, dice la Scrittura. Ma l'onda va e torna. Noi non siamo stati creati per essere un'onda, una sinusoide, una cosa che va su e giù continuamente sulla base degli eventi. Perché gli eventi saranno sempre eventi. Ma noi siamo stati creati per avere fede e avere fede in Gesù. Per avere fede in Lui, per amare Lui, per onorare Lui e per credere che Egli è e che ci remunera e che è il premiatore. Mi piace troppo questo passo, questa parola, ed è il premiatore di coloro che lo cercano. E Giacomo dice: non pensi, quel tale, di ricevere nulla dal Signore. Chi dubita non riceve nulla. Non pensi, quel tale, di ricevere nulla dal Signore. Allora abbiamo un'altra cosa che ci dice. Noi diciamo: Signore, io chiedo con fede, domando con fede, secondo Marco 11:24, ma non ricevo. La parola ci dice, te lo dico io perché non ricevi. Primo, perché non domandi con fede, ma domandi per spendere nei tuoi piaceri. Secondo, perché tu dubiti. E se tu dubiti, non hai fede. Non creda quel tale o quella tale di ricevere nulla dal Signore. E il Signore questa mattina ha voluto mandarvi queste cose, che non erano quelle che io ho preparato ancora una volta, gloria al Signore, perché ho chiesto di annullarmi affinché Lui potesse parlare. Fratelli, abbiamo davanti a noi un cammino di fede, per camminare per fede e non per visione. Per camminare per fede e non per visione. Se non otteniamo è perché camminiamo per visione. Ma chi crede di aver ottenuto e chi chiede secondo la volontà di Dio, ottiene, anche se non lo vede. Anche se non lo vede. Molte volte mi sono trovato in difficoltà a parlare di fronte agli uomini, anche a predicare l'Evangelo in piazza o anche a testimoniare personalmente, ma ho pregato il Signore che mi togliesse di mezzo per la sua gloria. Non è successo niente, ma io sono andato e ho parlato. Quindi in quel momento non ho sentito niente, ma ho creduto, anche se non lo vedi. Non siamo noi. Il Signore, se dice Amen, è Amen. Attendiamo che il Signore manifesti il risultato del suo Amen. Ma nel frattempo crediamo, continuiamo a credere, affinché il Signore possa veramente benedire i nostri cuori e che il Signore possa incidere la sua parola nel nostro cuore per mezzo del suo Spirito, affinché noi possiamo essere quel terreno fertile nel quale la parola di Dio cade e produce quel 30, quel 50 e quel 100 per uno, per la sua sola gloria. Che il Signore ci benedica.